Cari amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui con un nuovo episodio della storia dell'Arma dei Carabinieri, seconda stagione. Dunque vi ricordo ancora una volta di seguire il progetto attraverso il profilo Instagram Storia dell'Arma dei Carabinieri e poi anche gli altri social. Il tema dell'episodio di oggi è dedicato alla circolazione delle persone e delle merci sulle strade, il controllo della circolazione stradale. In questo caso non c'è alcuna pretesa di fare una narrazione di attività di controllo alla circolazione in Italia, non basterebbero due tomi. Per quello che può essere invece il contributo a questo progetto, ci è parso utile far conoscere il ruolo dei carabinieri nel controllo dei movimenti delle persone e delle merci. Una piccola panoramica senza alcuna ambizione di completezza, ma qualcosa per dare un'idea. Dunque, cominciamo. D'Italia si trattò dapprima di uniformare distinte norme prioritarie anche attraverso un'unica disciplinazione inizialmente raggiunta con la famosa, per chi ha studiato un po' di diritto amministrativo, legge di unificazione amministrativa, la legge 2248 del 1865. Questa legge organizzò tra l'altro interventi di manutenzione e gestione delle strade divise all'epoca in quattro categorie, adesso non ci interessa questo aspetto. Tuttavia, poco tempo dopo la legge, fu pubblicato il regolamento di polizia stradale per garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio. Era il Regio Decreto del 15 novembre 1868, numero 4697. Dunque, in questo senso, dobbiamo ricordare che un titolo era dedicato alle contravvenzioni relative alla polizia stradale e attribuiva ad alcune categorie specifiche la facoltà di accertare le contravvenzioni e tra queste citiamo tutti gli ufficiali del genio civile, gli ufficiali tecnici delle province e dei comuni, nonché tutti gli agenti giurati della pubblica amministrazione e dei comuni, i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, i capi cantonieri e cantonieri, questi ultimi però con delle procedure un po' complesse. Il verbale di contravvenzione doveva avere delle caratteristiche formali piuttosto precise ed era rimesso poi al sindaco del comune competente del territorio che doveva poi procedere alla esazione della contravvenzione. Gli interventi delle forze dell'ordine in questo senso dovevano reprimere le violazioni più comuni, quindi erano anche facilmente riscontrabili, per esempio le misure legate alle ruote, le dimensioni delle ruote, la circolazione delle mandrie, la presenza o meno di targhe identificative di un mezzo, l'uso del lume durante la notte, l'applicazione di un freno o di una scarpa in alcuni casi. Dalla pubblicistica specializzata della seconda metà dell'Ottocento sembra potersi però affermare che il controllo di polizia stradale aveva lo scopo di garantire la libera percorrenza delle strade dal punto di vista tecnico, non solo di polizia in senso proprio. E qui la centralità della figura del carabiniere, che è presente nelle illustrazioni di periodici rivolti all'arma in quel periodo, poi segnalerò a fine puntata uno in particolare, rappresentava una costante di queste tantissime rappresentazioni che raffiguravano, addirittura esaltavano, i sia pur numerosi interventi dei carabinieri. Anche, e quindi citiamo un passaggio che viene tratto da un volume pubblicato qualche anno fa, di situazioni di pericolo più circoscritte e frequenti come l'incendio di un'abitazione, il crollo di un muro, la fuga di un cavallo o di un toro imbizzarriti. Questi rappresentavano altrettante occasioni per intervenire e soccorrere la comunità. L'azione dei carabinieri acquistava in questi casi una dimensione di servizio, di presenza nel momento del bisogno e il coraggio dimostrato si colorava di una nota altruistica funzionale alla legittimazione dell'arma. Così i carabinieri erano spesso colti interventi di sicurezza stradale similari come l'incendio di abitazione, il crollo di un muro che potevano invadere la sede stradale e quindi causare danni a cose e persone, oppure la fuga di un animale imbizzarrito, come spesso riportano questi periodici, che diventano non un bollettino interno di un corpo dell'esercito, ma piuttosto un'operazione culturale condotta in grande stile che è finalizzata alla massima stabilità possibile delle istituzioni del paese. E qui qui, diciamo, emerge l'attenzione, cioè l'attenzione nostra, quella figura onnipresente dei carabinieri, anche questi interventi che potremmo definire di polizia e di sicurezza stradale. Se andiamo a guardare i regolamenti generali dell'arma, ecco, e qui ci rimettiamo solamente a quello del 1822, attraverso il quale poi, con interventi successivi, i nuovi regolamenti trascinano nel corso della storia dei carabinieri, c'è un particolare, il 235, per citarne uno, che dava tutta una serie di incombenze lunghissime. E leggiamo un passaggio: tra i principi e doveri dei carabinieri vi era pure, e citiamo, di vigilare alla sicurezza delle pubbliche strade, perlustrandole specialmente nelle ore di passaggio dei corrieri e diligenze, onde rendere sgombere dei grassatori e malviventi, di proteggere la libera circolazione dei viandanti, obbligando ai conducenti vetture, carri e carrettoni di stare accanto ai loro cavalli e di uniformarsi a prescritto per le dimensioni delle ruote, prevenire i contrasti e risse che potesse condursi fra essi la reciproca pretesa di passare più da un canto che dall'altro nei loro confronti, arrestando coloro che si mostrassero disobbedienti e ostinati, conducendoli davanti al giudice, come pure un individuo che per imprudenza, negligenza o malizia avesse cagionato ferite o contusioni. Ma c'era anche, diciamo, una specie di tutela della salute pubblica, quindi si parla anche di intervenire in caso di letami posti in sito di pubblico passaggio e via dicendo. Insomma, in questo contesto è interessante osservare che una edizione del regolamento del 1831 introduce anche qualche accenno alle nuove, diciamo, ai nuovi mezzi che entrano in esercizio, quindi per esempio le biciclette. Con il regolamento di istruzione di servizio 1892 si può notare al numero 87 che i carabinieri dovranno avere esatta conoscenza dei regolamenti locali che riguardano la polizia stradale e ne cureranno l'osservanza, così veglieranno a che non siano commessi guasti o deterioramenti alle strade. Ecco, le funzioni sono piuttosto chiare. Se andiamo a cercare invece qualche esempio che gli archivi conservano, non è così facile. Allora abbiamo solamente alcuni campioni che si possono citare. Se osserviamo la stazione dei carabinieri reali di Greve in Chianti tra il 1860 e il 1872, quindi in 12 anni, verifichiamo che vi sono solamente quattro processi verbali relativi alla circolazione stradale. In un caso si tratta di occupazione del suolo pubblico senza autorizzazione da parte di un macellaio, in un altro è l'intervento rivolto, diciamo, una sanzione rivolta a un privato che aveva creato un letamaio al centro di una frazione, questo comune, quindi mettendo a rischio la salute pubblica. Più avanti, un artigiano aveva posto dinanzi alla bottega un masso di 1.000 kg che ingombrava diciamo, lo spazio di fronte a questa bottega, e quindi non consentiva un movimento, diciamo, regolare dei mezzi e delle persone. E ancora, una notte viene levata una contravvenzione per 3 barrocci senza bestie che erano stati abbandonati in mezzo alla via pubblica, insomma. Quindi c'è un controllo che è legato effettivamente alla circolazione dei mezzi e delle persone. Ancora una sanzione analoga viene levata poi qualche tempo dopo. Spostandoci invece alla stazione di Cerveteri nel 1902-1904, c'è una sanzione che viene levata per un capanno mobile di paglia utilizzato per il dormitorio che è stato, diciamo, costruito su una rotabile in una località piuttosto, diciamo, secondaria, però questo creava un disagio alla circolazione, tanto che addirittura uno dei due carabinieri a cavallo era caduto dal percorso ed era finito ruzzolato leggermente al di sotto di questo tratturo, di questo percorso, e si era, diciamo, non si era fatto male, ecco. Quindi possiamo vedere che sono due realtà piuttosto modeste in periodi lontani, però ecco, c'è attenzione alla sicurezza delle strade e quindi non era esclusivamente un servizio di polizia, quanto piuttosto la garanzia diciamo, di un libero transito sulle vie urbane e extraurbane. Quindi in questo senso effettivamente l'azione dei carabinieri era rivolta a garantire sia la pubblica sicurezza lungo le strade, e soprattutto quelle principali, diciamo, le strade più grosse, sia il transito lungo i percorsi, limitando quindi i rischi di incolumità pubblica. Con l'inizio del Novecento andiamo a verificare appunto che sono introdotte una serie di norme, in particolare da 897 c'è il regolamento sui velocipedi, poi nel 1901 vengono emanate una serie di norme che disciplinano i mezzi di attrazione meccanica che si affacciano lentamente sulle strade italiane e che nel 1901 sono definiti veicoli semoventi senza guida di rotaie denominati automobili. Dunque, va detto che questo dato, c'è un dato interessante che è elaborato dalla serie dagli statistici dell'Istat. Ad esempio, nel 1914 circolavano in Italia 18.700 motoveicoli e circa 24.000 automobili. Dopo la pausa del periodo bellico, quindi dal 21, i numeri crescono in maniera interessante e si parla di oltre 30.000 motoveicoli e quasi 58.000 autoveicoli. È chiaro che ci sono dei fattori che sono significativi, come per esempio la Prima Guerra Mondiale, dove accanto all'esplosione, se possiamo utilizzare l'espressione, della produzione di autoveicoli, c'è anche la possibilità per migliaia di soldati di imparare a guidare e a gestire una macchina o un mezzo in generale e gestire i motori, quindi anche eseguire delle piccole attività tecniche. Per esempio, si consideri che nel 1904 vi furono dei progetti di legge, poi trasformati diciamo, operativamente in testi normativi, che volevano spingere i servizi di linea di automobili, per esempio nell'area pugliese. Questo tuttavia aveva un rovescio. A Campione, nel 1904, sempre negli atti parlamentari, c'è una interpellanza rivolta ai ministri dell'interno e lavori pubblici, in cui si chiedeva di intervenire sulla circolazione dei mezzi di attrazione meccanica, riducendo se non eliminando il disgraziato ripetersi di accidenti automobilistici. Dunque, arriviamo al primo dopoguerra, quando diciamo, il fascismo si affaccia al potere e quindi introduce una serie dall'alto, impone dall'alto una serie di diciamo di corpi estranei allo Stato liberale, quindi viene istituita la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ma in particolare viene istituita la milizia delle strade, una milizia diciamo speciale in questo senso. Secondo uno studioso piuttosto conosciuto che ha verificato un po' la questione, l'organico ridotto della milizia delle strade non poteva garantire una particolare vigilanza se non sulle principali arterie stradali. Doveva necessario portare ordine anche a causa di due categorie di utenti che all'epoca creavano diciamo, problemi, che erano i carrettieri e i ciclisti, che rendevano assai pericolose oltremodo questi assi stradali. I militari della strada quindi costituirono una presenza costante sui principali assi viari italiani, lasciando gli altri fondamentalmente ai carabinieri e ad altri diciamo, organismi minori. E in questo senso si può sottolineare che allo scoppio del secondo conflitto mondiale circolavano sul territorio nazionale oltre 505.000 veicoli, di cui 140.000 erano motoveicoli e 270.000 automezzi, 4.500 autobus e quasi 83.000 autocarri, senza contare biciclette e anche i mezzi di trazione animale che ancora erano fortemente presenti, soprattutto nelle realtà rurali del paese. In questo senso vorrei sottolineare un aspetto, cioè che nel caso dei carabinieri l'istruzione sul carteggio del 1940, c'è cioè un testo normativo che spiega ai carabinieri come redigere una serie di documenti, parla anche del rapporto per incidenti automobilistici. E qui diciamo, si aggancia al codice procedura penale dell'epoca con diciamo, dovizie particolari, riporta cosa andava indicato in questo rapporto. Quindi una struttura piuttosto rigida e anche piuttosto interessante perché si occupa di, diciamo, di storia dei documenti. Quindi in questo senso si può dire che il ruolo delle forze dell'ordine cambiava quindi da un incarico piuttosto generalista, dove il limite era semplicemente l'elevazione contravvenzione, a per esempio un'attività più puntuale quando l'iscrizione dovrà essere precisa con disegno e anche con rilievi fotografici. Quindi c'è un cambio di passo da un punto di vista almeno, diciamo, professionale, possiamo dire. Secondo un dato, diciamo, del 1940, anzi prima, chiedo scusa, prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, si può dire che effettivamente la milizia speciale e della milizia delle strade aveva elevato in circa 10 anni 174.000 Dunque ci sono una serie di dati che poi emergono, quindi sembra che effettivamente questa milizia delle strade abbia operato. Tuttavia, va detto che se in generale, quindi anche un po' per chiudere questa nostra chiacchierata, si assiste verso la fine degli anni 30 e quindi 40, poi con la guerra le dinamiche, diciamo, si modificano, se si può assistere effettivamente a un timido processo di maggiore professionalizzazione di alcuni organismi di polizia, come in questo caso la milizia stradale. Va detto che questi organismi costituirono nel secondo dopoguerra la base per la nascita del comparto delle specialità della Polizia di Stato, unità repubblicana. Quindi vi è, accanto allo sviluppo tecnologico, all'aumento delle possibilità per i sudditi di una maggiore mobilità, vi è anche una più attenta politica di controllo delle masse, quindi dei singoli. Questa finalità, chiaramente, è finalità politica, col fascismo non poteva essere diversamente. Vi fu quindi non una completa sostituzione delle funzioni, ma si inserì al consolidato servizio della polizia delle strade, la polizia stradale, dove già i carabinieri esercitavano un controllo diffuso, grazie alla presenza radicata sul territorio, altri attori dall'alto, come in questo caso la milizia delle strade. E in questo senso va detto però che i carabinieri continuano a svolgere quel servizio che aveva caratterizzato, diciamo, sin dalle loro origini, uno dei tanti compiti istituzionali assegnati all'arma. Eccoci quindi alla fine della nostra chiacchierata. Mi piacerebbe sottolineare due aspetti, quindi si tratta di due contributi che possono essere utili a integrare questa chiacchierata. Un primo lavoro è la stampa per l'arma in età umbertina, il Carabiniere, giornale settimanale illustrato, che si può reperire all'interno di un volume curato da Nicola Alla Banca, Fogli in uniforme, la stampa per militari nell'Italia liberale, pubblicato da Unicopri nel 2016. Un secondo contributo, un po' più ampio, è il controllo del traffico delle persone. Le forze dell'ordine italiane nelle vie di comunicazione tra 8 e 900, in Livio Antonielli, che ha curato questo volume, intitolato La polizia nelle strade e nelle acque navigabili, dalla sicurezza alla regolazione del traffico, pubblicato nel 2018 da Rubbettino Editore e Soveria Mannelli. Ecco dunque giunti alla fine dell'episodio, speriamo che vi sia piaciuto, vi chiediamo di entrare a far parte del canale Telegram e di seguire il blog che potete trovare sul sito hypothesis.org. Vi aspettiamo e vi ringraziamo per l'attenzione che avete mostrato. Grazie.